Tracce,
dove ogni archivio è un deposito di storie in attesa. Noi le apriamo una alla volta. Benvenuti, buon pomeriggio. Anche oggi proseguono le nostre esplorazioni. Sono Sara Tognola e ci terremo compagnia fino alle 15.
Tracce.
Ci sono storie che non restano solo sulle pagine dei libri, ma tornano a bussare a scadenze più o meno regolari alla nostra immaginazione, alla nostra voglia di fantasia. Oggi, nel 1492, a Firenze muore Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, politico, poeta, mecenate, l'uomo che più di tutti ha dato forma al Rinascimento. Il suo amico poliziano, che lo assiste fino all'ultimo, annota: a di 8 d'aprile 1492 il male grande li giunse e morì a ore 4 di detto di in domenica sera, e ricercatolo in Firenze a ore 5 di notte. Allora noi andiamo a Firenze, partiamo sempre dalle notizie del Manacco, poi diciamo usciamo anche dal seminato, pur restando in questo caso a Firenze, perché a Firenze, città che comunque ha fatto della bellezza un mestiere, arriva una delle storie più curiose e più amate del nostro archivio, una storia di artigiani, di intrecci, di paglia trasformata in oggetto d'arte, un cappello che diventa teatro, musica, racconto, storia. È il 1957 quando la RSI dedica appunto un documentario al celebre cappello di paglia di Firenze, non solo un oggetto ma un simbolo di eleganza, di sapienza artigiana, di un'Italia che come ai tempi dei Medici sapeva ancora trasformare la materia in storia.
Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze, e si dice che Beatrice lo portasse nell'istante che ha incontrato padre Dante, ed i suoi versi son le conseguenze di quella certa paglia di Firenze.
Forse l'autore della canzone ha un po' esagerato. Nel 300, almeno dalle cronache pervenuteci, il cappello di paglia non sembra ancora in uso. Certo, non possiamo garantire questa nostra osservazione. Avevamo personalmente, ad esempio, sempre pensato che il cappello di paglia fosse nato alla fine del 700, primi 800. Invece, dalle notizie forniteci dal signor Masini, rivenditore di oggetti in paglia, abbiamo appreso che è nato molto tempo prima. Quindi chissà se veramente non fosse già esistito al tempo di Beatrice e di Fiammetta. Lasciamo però la parola al signor Masini, ferratissimo come sentirete.
Si ha notizia, da antiche cronache, che già nel 500 viaggiatori di quell'epoca, non so, come Ramengo da Casale, guardi, che nel 1541 viaggiava alla volta di Pisa, notavano già nelle nostre campagne villani con larghi cappelli di treccia bianca e quadriglie di contadinotte intrecciare paglia. Poi vi sono addirittura degli scritti intorno al cappello di paglia nella città di Firenze nei secoli XVI e XVII. Alcune ricordanze di Palazzo Pitti ce ne parlano e si trovano poi delle altre descrizioni anche nella rubrica intitolata Accompagnature di seta e cappelli nello statuto della Dogana di Firenze del 1579.
Quindi notizie provenienti da varie fonti che confermano come nel 1500 il copricapo in paglia fosse già in uso.
Proprio così. E gliene posso aggiungere un'altra se vuole. Lo storico Mariotti dice di aver veduto nel 1858 in casa di una nobile, della marchesa Isabella di Ricci, il cimelio di una santa fiorentina, ovvero sia il cappello di paglia usato da Santa Margherita di Ricci nel 1589.
Anche le sante toscane portavano dunque il cappello intrecciato con la paglia. Signor Masini, quando si può parlare però, quando si può cominciare a parlare di una vera e propria arte di far cappelli di paglia?
Lei ha detto molto giusto, guardi, perché è proprio un'arte di far cappelli di paglia. Le posso rispondere con esattezza, 1718. È da quell'epoca che inizia la prima razionale, diciamo così, lavorazione per la coltivazione, perché ci vuole un grano speciale, quindi la coltivazione di questo grano speciale che dà paglia da intrecciare. L'opera insomma, di tutto questo insomma, fu opera di Domenico Michelacci, un emiliano che si trasferì nel 1714, mi pare, a Signia. Ed è appunto dal favorevole terreno della zona di Signia che seppe trarre i più accurati perfezionamenti di questo grano speciale.
Lei ha detto che si tratta di un grano speciale.
È speciale questo grano, come le dicevo, si chiama marzuolo. È una graminacea, ha però i colmi più sottili ed uniformi e dà una qualità di paglia fine, morbida, di colore candido.
E il cappello di paglia incontrò subito il favore del pubblico?
Al contrario, guardi, il Michelacci da principio fu trattato come un pazzo. Poi non gli mancarono gli elogi dopo, quando ebbe i primi concreti risultati, perché poi effettivamente li ebbe. L'industria della lavorazione della paglia poi dilagò prestissimo in quasi tutta la campagna fiorentina. Si dice, guardi, che nel 1760 l'esportazione dei capelli di paglia, appunto, in Inghilterra è ragguagliata a ben 70.000 scudi. E 10 anni dopo, cioè nel 1770, si sale a 100.000 scudi. Poi c'è un periodo di crisi che coincide con la rivoluzione francese, insomma, pensa poco, vero? Poi però c'è subito una ripresa, anzi una piena ripresa, e nel 1813 nasce quel cappello di paglia che è stato chiamato Fioretta, cioè di 40 giri praticamente, che sarà il richiestissimo dalla Francia, dalla Germania e perfino dall'America. Insomma, praticamente dal 1813 inizia quel lungo periodo d'oro del cappello di paglia di Firenze.
Eravamo nel 1957, quindi un cappello che porta con sé un intero mondo: Firenze, le sue botteghe, la pazienza delle mani che intrecciano la paglia come fosse quasi un filo d'oro. Ma non serve andare lontano per trovare questa tradizione, anche la nostra. Valle Unserrone è stata a lungo un luogo di intrecci e di cappelli dove la paglia era lavoro, era identità, era vita quotidiana. Me l'avete scritto. E c'è un altro messaggio di un altro ascoltatore che dice: niente cappello, ma noi in casa avevamo le sedie con la paglia di Firenze. E a proposito di paglia, ecco, parlavo della Valle Unserrone perché oggi quella memoria continua a vivere grazie all'associazione Pagliarte, che restituisce dignità, creatività a un sapere antico, trasformandolo in un gesto collettivo, in un racconto da tramandare. Pagliarte è l'associazione che a Berzona mantiene viva l'antica arte della lavorazione della paglia unsernonese, e in questo atelier nascono anche cappelli, nascono anche borse, oggetti contemporanei, tutti intrecciati a mano, un modo per trasformare una tradizione della valle in un sapere vivo, presente e soprattutto creativo.
Sentivo solitudini, l'ulivo del Getsemani, e accendersi le voci dentro la città, le croci che non porterò. Oggi un Dio non ho, Madonna, per la via non andar via, che mi perderò. Oggi un Dio non ho, oggi un Dio non ho. Lascio il gregge io, oggi un Dio non ho. Feste inutili, campane che non suonerò. Oggi un Dio non ho, Madonna, madre mia, non andar via, che io morirò. E oggi un Dio non ho. Dentro un volto il genuino.
Raff con questo brano presentato a Sanremo nel 1991, Raff che quest'anno si è ripresentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre. 14:21 minuti, abbiamo parlato di oggetti, di cappelli, di oggetti semplici che trasudano di storia, o come il cappello di paglia intrecciato con pazienza, con mani antiche, per farci pensare alla fine a come la bellezza attraversi i secoli cambiando forma, materiali, significati, ed è abbastanza sorprendente come dalle fibre leggere della paglia si possa arrivare alle meraviglie della scultura greca. Ecco, arriviamo lì, perché la bellezza, quella vera, trova sempre un modo per riaffiorare anche quando resta sepolta per secoli. E questo vi dico perché nell'aprile del 1820 su un'isola dell'Egeo un contadino, Iorgos, strappando un ramo di lentisco, vide la terra sgretolarsi e rivelare una nicchia. Dentro c'era una statua, una donna di marmo, quella che oggi conosciamo come la Venere di Milo, una delle immagini più riconoscibili della storia dell'arte, capace di incantare poeti, critici, studiosi, perfino di suscitare anche qualche voce controcorrente come Auguste Renoir, che ad esempio lo definì provocatoriamente un gran gendarme. Nel 1970 la RSI ha dedicato una bellissima rievocazione radiofonica alle avventure della Venere di Milo, non solo il suo ritrovamento casuale, ma le lotte, tutto quello che seguì il ritrovamento, i mercanteggiamenti, i silenzi, perfino le violenze che hanno circondato la sua storia. Una vicenda indubbiamente avventurosa che passa da un manoscritto ritrovato all'asta dal capitano Mathuré al veliero La Chevrette, e che ci ricorda che la Venere, oggi immobile al Louvre di Parigi, ha attraversato tempeste e paure prima di diventare una leggenda.
La compagnia di prosa della Radio della Svizzera Italiana presenta Le avventure della Venere di Milo. Relazione di Maria Luisa Spaziani.
Questa statua, questa Venere, questo miracolo è per me il punto di convergenza fra l'ideale dei tempi antichi e la malinconia dei moderni. Mai la Grecia ci aveva mostrato una più impressionante testimonianza della sua grandezza.
Così dice Chateaubriand, rivolgendo la sua lirica lettera d'amore alla bella per eccellenza, al simbolo dell'eterno femminino, all'incorruttibile essenza di ogni umano trionfo, di ogni innocente esistere sotto il sole. Ma innumerevoli sono gli autori di tutto il mondo, esiste persino un poemetto cinese sulla Venere di Milo, che nell'Ottocento e nel Novecento si ispirarono a lei, al fatale fascino di un marmo apparentemente inanimato, alle avventure della sua scoperta. L'inquietante e misteriosa attrazione che la Venere esercita sulle fantasie più sensibili si è cercato infinite volte di descriverla e di spiegarla, come infinite ipotesi sono state fatte sulla sua storia, sulle circostanze della sua creazione, avvolta nelle nebbie della storia, e sui capricci del suo destino. La ospita, si sa, il Museo del Louvre in una piccola sala tutta sua. Ella non si rivela allo sguardo, come un tempo le cattedrali spalancate di colpo nel loro volo su un mare di squallide casipole. Un lungo cammino porta al suo cospetto, un corridoio simile alla striscia abbacinante che sul mare guida verso il sole in declino. Lungo la parete circolare un candido detrito di sculture, lapidi, braccia e teste di mano e secoli diversi. Ma che il cammino sia così lungo è un segno della saggezza della sorte, se non degli uomini. Ella se ne sta nella penombra nordica, al centro dello spazio che le è consacrato, e per chi lentamente le vada incontro, emerge dal grigio, priva di piedistallo, come librata in un elemento omogeneo, avvolta e sorretta dalle sue stesse radiazioni. Un colore di oliva pallida, di tortora screziata, copre le sue spalle, e i fianchi sono una cascata d'acqua pudica e travolgente, ma il capo non ammette tenerezze, Violentemente si eleva, si inarca sull'intera figura, lanciando alto nel cielo caliginoso, ben oltre le auliche volte, un torrente di luce mediterranea. Il marmo pario, vivo di un suo segreto respiro, in millenni di oscurità sotterranea e dopo un secolo e mezzo di crepuscolo parigino, non è riuscito ad esaurire le energie solari che il cielo delle Cicladi ha rovesciato sulla bella statua nel corso del più luminoso secolo del pianeta.
Oggi, 26 maggio 1907, viene bandito da questo giornale un concorso a premi fra pittori, architetti, scultori o comuni lettori interessati all'argomento per stabilire, secondo le regole dell'anatomia e dell'arte, come fossero all'origine le braccia della Venere di Milo.
Le risposte furono molte. Chi la immaginò con un fascio di fiori o spighe fra le braccia, chi con le mani congiunte in segno di preghiera, chi con un bimbo stretto al petto. Né i concorrenti, né il giornale parigino che bandì il concorso, sapevano evidentemente che sul problema delle braccia della Venere di Milo si era discusso fin dai tempi di Chateaubriand, e che certe testimonianze, a noi ora inequivocabilmente note, erano già conosciute nel cuore dell'Ottocento, o meglio, avevano serpeggiato qua e là, in un intrigo di testimonianze e di confessioni, in un labirinto di ricordi e di dissensi che hanno qualcosa di romanzesco nel loro insieme, se non addirittura una sfumatura di giallo.
Adesso abbiamo capito il titolo, Le avventure della Venere di Milo, 1970, una statua che abbiamo a lungo immaginato intoccabile, eterna, immobile nel suo splendore, che invece porta con sé una storia fatta di polvere, di mare, di mani che cercano, che scoprono, che a volte nascondono, come abbiamo sentito. La Venere di Milo è una delle sculture più celebri dell'antica Grecia, realizzata intorno al 130 avanti Cristo, attribuita allo scultore Alessandro di Antiochia, un'imponente figura in marmo, non so se l'avete vista al Louvre, alta quasi 2 metri, fa impressione, molto bella comunque, ha un suo bel carisma, priva delle braccia e anche del basamento originale. E andateci allora al Louvre, vale la pena, non solo per vedere la Venere di Milo però.
Meet you all.
A San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Faido e Airolo ci sono code di circa 8 km, attese di almeno un'ora e 20 minuti. Tra Amsteg e Göschenen in direzione sud ci sono code di circa 6 km, attese di almeno un'ora. Le entrate autostradali di Airolo, Wassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla A13 in direzione nord ci sono attese di una ventina di minuti tra Rothenbrunnen e Reichenau.
Tracce.
Sono le 14:36 minuti. Prima abbiamo incontrato la Venere di Milo, una figura immobile da secoli, eppure capace di attraversare il tempo come se fosse viva, come tante sculture, come tante bellezze o bellezze antiche scolpite nel marmo. questa figura, questa donna che ha generato stupore, lotti, furti, poetiche e perfino qualche voce dissenziente, l'abbiamo sentito prima nella traccia che vi abbiamo proposto. Facciamo un altro passo, perché da quella Venere senza braccia, alta più o meno 2 metri, simbolo di un ideale classico, si arriva a un artista che quel corpo lo ha scomposto, frantumato, ricomposto da capo, un artista che ha avuto il coraggio di dire che la forma non era più sufficiente, che bisognava romperla, spaccarla per capire cosa c'era dentro. Parliamo di Pablo Picasso, eh sì, perché lui muore proprio oggi nel 1973, ha 91 anni ed è come se l'arte moderna perdesse il suo motore. Il suo percorso dal periodo blu, rosa, al cubismo, dall'influsso di Cézanne, all'arte totemica, fino al grido di Guernica, è la dimostrazione di cosa significhi reinventare ogni volta lo sguardo. Un maratoneta, scrissero. È una bella definizione, un maratoneta che aveva doppiato talmente tante volte la pista da rendere inutile chiedersi chi fosse in testa. 3 anni dopo la sua morte, arriviamo al cassetto che adesso apriamo, il nostro cassetto RSI, perché appunto Radio Monteceneri dedica una puntata di opinioni attorno a un tema, una domanda quasi, quasi provocatoria. La pittura è morta con Picasso? Nel dibattito critici dell'arte discutono del cubismo come movimento non solo estetico ma sociale, discutono anche della libertà dell'artista moderno, dell'emergere dei linguaggi individuali che hanno definito tutto il Novecento. Ripercorrere Picasso significa ripercorrere la storia della pittura contemporanea, prima rifiutata, poi temuta, come poi inevitabile.
Opinioni attorno al tema La pittura è morta con Picasso? Presenta Carlo Felice Venegoni.
È dunque vero che dopo Picasso l'arte moderna è morta? Cominciamo a sentire lo scrittore e critico d'arte francese Jean Cassou, direttore del Museo d'Arte Moderna di Parigi.
En disant après Picasso, vous nous placez dans le temps, c'est-à-dire dans un milieu où il y a avant, pendant et après.
Dicendo dopo Picasso, lei si situa nel tempo, in una dimensione cioè dove esiste il prima, il mentre e il dopo. Beh, io non credo che si possa dire dopo Picasso o dopo qualsiasi altro artista, per grande che sia. Si dice dopo un certo avvenimento. Per esempio, si può stabilire qual è la situazione della pittura, dell'arte, del pensiero, eccetera, dopo il Rinascimento italiano o dopo l'impressionismo o il cubismo. Ma dire dopo un certo artista mi sembra improprio. Un artista della statura di Picasso influisce naturalmente sugli eventi e entro certi limiti anche li determina, ma non è esatto dire che dopo di lui sia successo questo o quest'altro. Si può affermare che dopo un determinato movimento al quale Picasso ha partecipato, come ad esempio il cubismo, per citarne uno che è stato determinante, la pittura si è trovata in tale o tal'altra situazione. Voglio dire che al termine di un fenomeno importante come il cubismo possiamo assistere a strascichi e sviluppi dell'evento stesso, oppure al sorgere di una corrente opposta. Dietro questa predizione su Picasso, dunque, mi sembra che non ci sia altro che una delle magnifiche boutade di quest'uomo piuttosto bislacco e che metteva sempre le cose in termini di vita e di morte, di distruzione totale e di assoluto.
Sentiamo se questa opinione è condivisa dall'altra parte dell'Atlantico. Diamo la parola allo storico e critico d'arte Thomas Hess di New York, già direttore della rivista Art News e attualmente collaboratore del New York Magazine.
Yes, Picasso had ceased for many, many years to be of any influence on modern art.
Beh, da parecchi anni ormai Picasso non aveva più molta influenza sull'arte moderna. Gli artisti lo rispettavano e lo veneravano come una figura leggendaria, come il gran vecchio che aveva dedicato una tremenda quantità di energie, tutta una vita eroica alla pittura. Ma credo che le sue opere abbiano avuto poca influenza sugli artisti viventi, a eccezione forse delle sculture degli anni 30. Infatti, i suoi due più importanti contributi all'arte sono stati il cubismo, che però era già superato nel 1920, e la scultura, quella degli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale e più tardi quella degli anni 30. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale l'arte ha subito molti nuovi sviluppi, specialmente in America e in particolare a New York, dove sono sorti i più vitali centri d'arte moderna.
Tre anni dopo la morte di Picasso, Radio Montecene riorganizzava questa puntata intitolata La pittura è morta con Picasso, un titolo che mette a nudo la grandezza di un artista che non ha solo creato ma ha scardinato le regole. Dopo di lui la pittura, per dare una risposta anche magari un po' banale, non è morta, ma non è stata più la stessa. E forse è proprio questo il filo che ci ha portati, insisto ancora sulla Venere di Milo, visto che oggi è stata un po' protagonista, lo è ancora, dalla Venere di Milo a Picasso, la bellezza che cambia forma, che si spezza, che si reinventa, il corpo che non è più un modello, ma, ed è forse questo il fascino dell'arte, un enigma da leggere. minuti e dopo Picasso, dopo quella frattura che ha cambiato il modo di guardare il mondo, viene naturale pensare agli artisti che non hanno solo creato ma hanno anche soprattutto osato e creato. Picasso ha smontato la forma e adesso arriviamo a un altro personaggio meraviglioso che è Jacques Brel. Lui ha smontato l'anima, uno che ha frantumato i volumi da una parte, Brel, allora Picasso i volumi, Brel le certezze, entrambi convinti comunque che l'arte dovesse graffiare, dovesse inquietare, dovesse comunque spostare i nostri sguardi. Se Picasso ha inventato un nuovo modo di vedere, di guardare, Brel ha inventato un nuovo modo di dire la verità. Brel nasce oggi a Bruxelles nel 1929 e già negli anni 50, quando arriva a Parigi, la sua voce è qualcosa che non assomiglia a nessun'altra, una voce feroce, una voce tenera, una voce anche molto teatrale. Le sue canzoni Ne me quitte pas, Le bourgeois, S'il te faut, non raccontano personaggi ma raccontano la maggior parte delle ferite. E quando a metà degli anni 70 scopre di essere malato di un tumore ai polmoni, non cerca rifugi. Jacques Brel prende il largo, imbarca la sua vita su Ascoy e parte per i mari del sud, come se l'orizzonte fosse l'unico modo per continuare a respirare. Nel 2006, Canzoni sopra il rigo, bello come titolo di una rubrica, dedica una puntata alle parole, alla musica di Jacques Brel. Purtroppo non, in questo cassetto d'archivio non è indicato il nome della bella voce che descrive molto bene, racconta di Brel, che traccia questo ritratto appassionato di un autore che ha segnato la canzone francese e quella europea, che ha influenzato interpreti come Bowie, Marc Almond e altri ancora. Un artista che anche nel silenzio continuava a creare. Nel 1977, un anno prima di morire, registrò il suo ultimo inatteso disco, un lavoro che in poche settimane vendette più di 2 milioni di copie e i cui proventi vennero devoluti alla ricerca sul cancro.
L'ultima volta che Jacques Brel salì su un palcoscenico per cantare fu nel 1967. Aveva 38 anni, era all'apice della fama e probabilmente anche della sua parabola creativa. A Charles Aznavour, che gli chiedeva le ragioni di quella scelta, Brel rispose: «Non voglio diventare una vecchia vedette, che è forse soltanto una delle ragioni». Un'altra ragione è certamente che Brel sentiva il bisogno di fare altro. Aveva scoperto il cinema, ad esempio, e negli anni seguenti si proverà sia nelle vesti di attore che in quelle di regista. Poi venne il teatro, o meglio la commedia musicale, impersonerà infatti Don Quixote nel musical L'Homme de la Mancia. La canzone ormai cominciava ad andargli stretta, non è escluso da quell'uomo attento e intelligente che era che abbia anche intuito come si fosse ormai alle porte di qualcosa di nuovo. Una svolta, una rivoluzione musicale che avrebbe gioco forza portato con sé anche un cambiamento nei gusti del pubblico. I chansonniers, così come li si era intesi fin lì a metà degli anni 60, con l'avvento del pop, di quel vero e proprio fenomeno di massa che furono i Beatles, sarebbero stati presto messi in un angolo. E quindi Brel decise di mollare il mondo dello spettacolo. Scopre la passione per il volo, conseguirà il brevetto di pilota e poi quella per la navigazione. Già nel 1967, con un amico, Brel aveva comprato una barca, ma è soltanto agli inizi degli anni 70 che questa passione comincerà a divorarlo fino in fondo, al punto che si metterà in testa di fare il giro del mondo navigando. Attraversa l'Atlantico, per così dire per allenamento, una prima volta nel 1973 e poi nel 74 la decisione definitiva: abbandonare tutto, l'Europa, la famiglia, gli amici. È probabile che dietro questa decisione vi fosse già la consapevolezza della malattia che l'avrebbe poi portato alla morte 4 anni più tardi. Compra un piccolo veliero e si rimette in mare, riattraversa l'Atlantico in compagnia della compagna di allora, Madly, direzione Le Antilles. Molti anni prima, nel 1962, Brel aveva scritto una canzone che in qualche modo prefigurava già la realizzazione di questo suo ultimo sogno, Une île.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur. une sirène à chaque vague.
Un sogno nel Pacifico. Brel attraversa l'Atlantico, si diceva. La prima intenzione è quella di fermarsi in Guadalupe, dove i genitori della sua compagna possiedono del terreno, ma poi i due decidono di continuare il loro viaggio per mare. Attraversano il canale di Panama e si dirigono verso la Polinesia francese. Invece di fare scalo a Tahiti, come la maggior parte dei navigatori che transitano da quelle parti, Brel decide invece di fermarsi dapprima alle Isole Marchesi. Attraccano nell'anza di Tao Ku davanti al villaggio di Atuona, l'unico villaggio dell'isola di Ivaoa, nel novembre del 1975. Per Jacques Brel e Madly, quella che dovrebbe essere soltanto una tappa per rinnovare la scorta di viveri, diventerà invece la meta conclusiva del viaggio. In verità Brel navigherà ancora nelle acque della Polinesia in cerca di un'isola di suo piacimento, ma alla fine deciderà che il posto giusto è proprio l'isola di Ivaoa, nelle Isole Marchesi. È lì che Brel trascorrerà gli ultimi mesi di vita, a parte qualche viaggio in America e in Europa, in particolare nell'estate del 1977 a Parigi, dove si reca per incidere quello che diventerà il suo inatteso ultimo disco.
Ultimo disco che al momento dell'uscita era semplicemente intitolato Brel, ma nel tempo è diventato universalmente noto come Les Marquises, dal titolo dell'ultima canzone del disco. Grazie a questa voce che ci ha descritto con le parole, con le musiche, l'unicità di Jacques Brel. Fa impressione pensare che dopo aver lasciato tutto, Parigi, palchi, il cinema, Jacques Brel abbia trovato la forza di tornare ancora in studio nel 1977 per registrare il suo ultimo disco, un disco inatteso, intensissimo, che vendette milioni di copie, che volle dedicare con i suoi proventi alla ricerca contro il cancro. È il suo tredicesimo e ultimo album in studio, appunto registrato. Poi di nuovo il mare, la Polinesia, Ivaoa, la stessa isola dove Gauguin aveva dipinto i suoi capolavori. È lì che Brel è sepolto. The Winner Takes It All, 1980, gli ABBA, e con questo brano vi saluto, vi do appuntamento a domani con Enrico Alberti per una nuova puntata di Tracce. Fra poco, dopo la pagina informativa delle 15, una nuova edizione di Passaggi con Elisa Manca. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what
Tracce,